Pocket Economy. Il podcast di economia per tutte le tasche. Inizia oggi un'avventura che vi porterà alla scoperta del mondo della politica economica, di tutti quei termini un po' complicati che però forse tanto complicati non sono. State ascoltando Pocket Economy, un programma che vuole spiegare in parole molto semplici tutto quello che c'è da capire su economia, politica monetaria e politica fiscale. Ovviamente io non sarò da sola, sono Rossella Biagi, accanto a me anche il professor Marcello Signorelli. Benvenuto.
Grazie.
In questo percorso in 15-20 minuti massimo cercheremo di affrontare delle tematiche legate all'attualità per capire appunto dove stiamo vivendo, non solo ovviamente nel nostro paese a livello nazionale ma anche a livello internazionale. E abbiamo pensato che come prima puntata, come prima tematica da approfondire, fosse necessario partire proprio dalla BCE, o meglio da un cambio di passo alla presidenza della Banca Centrale Europea.
Infatti Draghi ha appena finito il suo mandato, la Lagarde lo sostituisce, Draghi subentrato nel novembre 2011 a Trichet.
Qual era la situazione nel 2011, quando Draghi eredita appunto le redini della BCE?
Ma eravamo in Italia nella fase più difficile. Ricordiamoci il cambio di governo, l'ultimo governo Berlusconi, cui subentrò poi il governo Monti, quindi con tassi di interesse sui titoli di Stato molto elevati, spread oltre 500 punti base. Ma l'Eurozona era praticamente nella seconda recessione, perché mentre gli Stati Uniti, dopo la crisi finanziaria del 2007-2008, la grande recessione del 2009, con le politiche espansive sia monetarie che di bilancio, è ripartito in una crescita economica piuttosto sostenuta, invece l'Eurozona è piombata in una crisi dei debiti sovrani in Irlanda, prima Grecia, poi Portogallo e poi anche Cipro, con un contagio anche su Spagna e Italia, che poi le ha portate, insieme ad altri fattori, a una seconda recessione. Quindi la politica di bilancio espansiva nell'Eurozona non c'è stata per nulla in termini di politica di bilancio, ma anche la politica monetaria è stata totalmente inadeguata e addirittura errata durante la presidenza Trichet. Tant'è che Trichet addirittura in due occasioni rialzò i tassi ufficiali di riferimento in un contesto recessivo o di bassa crescita. Quindi Draghi ha trovato una situazione alquanto complicata, anche con una probabilità non piccola, soprattutto per la Grecia, di disgregazione dell'Eurozona.
Allora, se volessimo riassumere in poche battute le caratteristiche della presidenza di Mario Draghi.
Beh, ha innovato introducendo anche nel contesto europeo, con statuto e trattati molto diversi da quelli che caratterizzano la Fed negli Stati Uniti, è riuscita a introdurre operazioni non convenzionali, tra l'altro facendolo a maggioranza, quindi con l'opposizione dei rappresentanti tedeschi nel consiglio direttivo della BCE e di altri paesi del nord Europa. E lo ha fatto gradualmente, perché, ripeto, non istantaneamente con l'ingresso nella presidenza nel novembre 2011, subito Draghi è riuscito a risolvere magicamente tutto. Ha dovuto costruirsi un consenso, quindi argomentando soprattutto sulla distanza tra il tasso di inflazione ottimale, no? Quel valore inferiore ma vicino al 2%, che è l'obiettivo della BCE, e il valore effettivo di inflazione. Quindi ha giocato molto su questo elemento, il valore effettivo molto più basso è stato, addirittura anche deflazione in qualche mese, in qualche trimestre nell'Eurozona, comunque attualmente anche poco superiore all'1%. Quindi giocando su questa distanza ha motivato una politica monetaria espansiva anche con misure non convenzionali, quindi con operazioni che in senso stretto lo statuto, almeno preso alla lettera, non avrebbe consentito. Tant'è che i rappresentanti tedeschi e di altri paesi fecero anche ricorso su queste decisioni, che inizialmente non partirono col quantitative easing come negli Stati Uniti, si arrivò al quantitative easing solo nel marzo 2015, ma partirono con una serie di operazioni di altro tipo, sempre però di natura non convenzionale, nonché con la famosa dichiarazione del luglio 2012 di Draghi sul whatever it takes, cioè qualunque cosa servirà, sarà fatto dalla BCE per salvaguardare l'integrità dell'Eurozona. E quella frase, con l'aggiunta "e credetemi basterà", fu creduta dai mercati, tant'è che riportò i tassi di interesse diversificati nei paesi, soprattutto dell'Europa meridionale, su livelli più contenuti.
Not so long ago, the euro area economy was scarred by a level of unemployment probably unseen since the Great Depression. And fundamental questions were asked about whether the euro would survive. Today, 11 million more people are in work. Public trust in the euro has risen to its highest level ever. Across the euro area, policymakers are reaffirming that the euro is irreversible. But I see today more as an occasion to reflect than to celebrate. The euro is an eminently political project, a fundamental step towards the goal of greater political integration, a project which found its economic justification in the parlous state of European economies in the mid-1980s. What the visionary leaders of that era saw, however, was that Europe had a powerful tool at its disposal to raise growth, to transform its common market into a single market. Removing existing barriers to trade and investment could reverse the decline in economic potential and bring more people back in work. Yet, the single market was always more than just this. It also aimed to protect people from some of the costs of the changes that would inevitably arise.
Quello che avete appena ascoltato è un estratto dell'ultimo discorso rilasciato da Mario Draghi appunto alla presidenza della BCE prima del passaggio della consegna del testimone a Christine Lagarde. Prima avevamo appunto accennato a queste misure non convenzionali che, whatever it takes, avrebbero permesso la sopravvivenza appunto dell'euro. Ma nello specifico, prof, in cosa consistono?
Innanzitutto, prima di arrivare al quantitative easing del marzo 2015, ci furono una serie di operazioni non convenzionali, tra cui il piano OMT, Authorized Monetary Transaction, che in sostanza poneva la BCE in una posizione di possibile acquisto di titoli di Stato nel mercato secondario, condizionata all'adozione di piani di politica economica da parte dei governi. Questa dichiarazione di possibile intervento ha modificato un po' la situazione esistente nell'Eurozona, perché bisogna ricordare un aspetto fondamentale che distingue la BCE rispetto alle altre banche centrali e che è l'impossibilità della BCE, in base allo statuto e ai trattati, di acquistare titoli di Stato nel mercato primario. Questa è una limitazione molto grossa, perché qualsiasi banca centrale è in grado di arginare agevolmente attacchi speculativi sui titoli di Stato del proprio paese, purché questi attacchi speculativi siano di natura transitoria, cioè siano delle problematiche connesse alla crisi di liquidità. Certamente, se la problematica è di solvibilità, quindi più grave, a quel punto anche una banca centrale non può risolvere quella situazione. Ma anche crisi di liquidità o comunque temporanee nell'Eurozona rischiano di diventare crisi di sostenibilità per le caratteristiche appunto di regolamentazione dell'Eurozona medesima. Quindi, diciamo, saltando alcuni interventi minori e arrivando al quantitative easing, il quantitative easing è un programma di acquisto sistematico mensile di un certo numero di miliardi di euro di titoli di Stato dei diversi paesi dell'Eurozona. E quindi la BCE inizia, come peraltro aveva fatto 6 anni prima, la Fed negli Stati Uniti, quindi con largo anticipo rispetto all'Eurozona, inizia ad acquistare titoli di Stato nel mercato secondario, perché, ripeto, la BCE solo lì può fare questi acquisti. Questo indubbiamente non solo ha distribuito liquidità nel sistema economico, ma ha anche in parte ridotto i tassi di interesse anche nelle aree periferiche, anche se il meccanismo di funzionamento del quantitative easing europeo è tale per cui gli acquisti vengono distribuiti in base sostanzialmente al peso economico dei diversi paesi, più precisamente alla quota di capitale che ciascun paese ha sul bilancio, sul capitale della BCE, e quindi ogni mese il 25% circa degli acquisti sono titoli di Stato tedeschi. Quindi non c'è un acquisto maggiore sui titoli di Stato dei paesi che sono più in difficoltà, che magari avrebbero più bisogno di tali acquisti. Questo perché politicamente una scelta del genere non aveva il consenso all'interno del direttivo. teniamo conto che queste decisioni, anche quella sul quantitative easing, fu fortemente osteggiata da una serie di rappresentanti dei paesi del nord Europa.
E infatti proprio qui volevo arrivare. Lei ha detto prima che Draghi ha dovuto conquistarsi un po' il consenso all'interno proprio della BCE, e però un'opposizione molto forte veniva proprio dal nord Europa, ma anche soprattutto dai tedeschi, da Schäuble. Perché? Che cosa temevano?
Timori sono di vario genere. Il primo è che, visto dai paesi del nord Europa, si ritiene che la politica monetaria possa svolgere al massimo una funzione transitoria di stabilizzazione del sistema economico senza che ne derivino in realtà effetti reali, mentre una politica di intervento appunto di quel tipo sistematico può spingere nel contesto dell'Eurozona a tassi di interesse molto bassi e anche negativi. La Germania sono ormai alcuni anni che ha tassi di interesse soprattutto a breve ma oramai anche a lungo termine negativi, per cui anche gli investitori istituzionali, pensiamo anche alle assicurazioni o comunque i fondi di vario genere tedeschi che acquistano una parte anche di titoli di Stato tedeschi, hanno rendimenti negativi su quei titoli. Comunque si riteneva che questi tipi di interventi potessero solo posticipare e semmai amplificare possibili crisi finanziarie future, trascurando invece l'impatto stabilizzante che una politica monetaria espansiva può avere. Qui subentrano anche le diverse visioni macroeconomiche. Naturalmente Draghi è più vicino a una visione, per certi versi, di tipo keynesiano, in cui la politica monetaria può svolgere un suo ruolo di stabilizzazione sia finanziario che anche del ciclo economico. Dopodiché, sugli effetti reali della politica monetaria c'è molto da discutere, perché è vero che si può dire con buona approssimazione che Draghi comunque ha, in una fase molto turbolenta, tipo 2011-2012, ridotto drasticamente i rischi di disgregazione dell'Eurozona, che altrimenti sarebbe potuto, almeno con riferimento alla Grecia, disgregarsi, ma forse anche trascinando qualche altro paese. Ma sul fronte dell'impatto sull'economia reale, cioè sulla crescita economica o sull'andamento dei tassi di occupazione, disoccupazione, lì la questione è più controversa, perché indubbiamente un qualche impatto c'è stato, ma diciamo ancora alcuni paesi dell'Eurozona, in particolare Grecia e Italia, continuano a essere su un livello di produzione e reddito inferiore al livello pre-crisi, quindi una situazione molto insoddisfacente, e le diversità tra le performance degli stati negli ultimi 10-11 anni è aumentata, non è diminuita. Ma qui entra in gioco il limite della politica monetaria, che ha solo alcuni strumenti e alcuni possibili obiettivi, tant'è che soprattutto negli ultimi 2-3 anni, ma in particolare nell'ultimo anno, insistentemente lo stesso Draghi ha ripetuto più volte la necessità che le politiche di bilancio svolgano pienamente il loro ruolo, anche per rendere la stessa politica monetaria più efficace.
E noi ci andiamo proprio ad ascoltare un estratto del suo discorso di addio alla BCE, in cui fa riferimento proprio alla necessità di affiancare alla politica monetaria proprio anche una politica fiscale centralizzata. Però
the past 20 years have taught us a few lessons, two of which I want to recall today, for a successful monetary union. The first concerns monetary policy. When the ECB was established, its dominant concern was to keep inflation down. So its policy framework was expressly designed to build strong anti-inflationary credibility. But no one could have foreseen that the environment facing monetary policy globally was soon to abruptly reverse, that inflationary forces would turn into deflationary ones. In all advanced economies, this called for a new paradigm for central bankers, which comprised two elements: the determination to fight deflation as strongly as inflation, and flexibility in the choice of instruments to do so. In our case, the ECB has proven that it will not accept threats to monetary stability caused by unfounded fears about the future of the euro. And it has established that it will use all the tools within its mandate to secure its mandate without ever exceeding the limits of the law. The second lesson concerns the institutional construction of the Economic and Monetary Union. The euro area is built on the principle of monetary dominance, which require monetary policy to be single-minded in its focus on price stability and never to be subordinate to fiscal policy. Monetary dominance doesn't preclude, however, communicating with governments when it's clear that mutually agreed aligned policies would deliver a faster return to price stability. Today, we are in a situation where low interest rates are not delivering the same degree of stimulus as in the past, because the rate of return on investment in the economy has fallen. Monetary policy can still achieve its objective, but it can do so faster and with fewer side effects, negative side effects, if fiscal policies are aligned with it. A more active fiscal policy in euro area would make it possible to adjust our policies more quickly and lead to higher interest rates eventually. This is why we need a euro area fiscal capacity of adequate size and design, large enough to stabilize the monetary union, but designed not to create excessive moral hazard.
Effettivamente Draghi ha spinto molto negli ultimi discorsi verso un ruolo delle politiche di bilancio. Lui suggerisce che i paesi che hanno spazio fiscale, si usa questo termine, in sostanza sono i paesi che sono o in avanzo di bilancio o perlomeno in avanzo primario e magari hanno anche il surplus delle partite correnti, cioè esportano più di quanto importano, il riferimento primo è la Germania, debbano spendere più in spesa pubblica, soprattutto di investimenti, ma non solo internamente, al fine anche di far ripartire la propria economia e trainare tramite le importazioni e quindi le esportazioni altri paesi dell'Eurozona. Lui suggerisce anche che prudenzialmente i paesi che hanno minore spazio fiscale, qui il riferimento è anche all'Italia che ha un elevato debito, abbiano margini minori. Indubbiamente l'Eurozona è un caso un po' particolare perché un'unione monetaria che si rispetti deve avere un bilancio anche centralizzato. E questo per consentire anche interventi diversificati a seconda delle situazioni dei singoli paesi. Questo politicamente al momento non è possibile, ma macroeconomicamente è evidente che è una necessità. Si tratterà di vedere quali saranno i tempi della politica. Indubbiamente in questi 10-12 anni di lunga crisi nell'Eurozona, in alcuni paesi più che in altri, il sentiment positivo, che anche in Italia era molto forte prima della crisi finanziaria, si è fortemente affievolito rispetto alle istituzioni europee in genere, anche per degli errori di politica economica che sono stati commessi. Abbiamo citato gli errori di politica monetaria prima della presidenza Draghi, di Trichet, quindi fino alla fine del 2011 in particolare. Ma sulla politica di bilancio le regole dell'Eurozona sono di tipo prociclico, cioè spingono in contesti recessivi a peggiorare la situazione di crescita economica. Tra l'altro lo stesso calcolo del disavanzo strutturale, sul cui dettaglio non entriamo, è molto debole, è soggetto a criticità e comunque, ripeto, anch'esso non fa svolgere alla politica di bilancio una funzione anche di tipo anticiclico. Non dimentichiamoci che, l'abbiamo già detto implicitamente prima, ma nell'Eurozona i singoli stati mantengono i loro debiti pubblici nazionali. Anche questo è un elemento di debolezza, soprattutto considerando che la BCE, lo ripetiamo, non ha possibilità per statuto e trattati di intervenire con acquisti al momento dell'emissione dei debiti pubblici nazionali. Quindi non è in grado di fare il ruolo di cosiddetto prestatore di ultima istanza rispetto agli stati che potrebbero trovarsi anche in transitorie situazioni di difficoltà. Quindi immaginare un bilancio centralizzato dell'Eurozona è un qualcosa di macroeconomicamente sensato, tutto sta a renderlo politicamente fattibile. Quindi noi, ad esempio, io e altri colleghi in un paper recente suggeriamo che queste risorse raccolte con Project Eurobond a livello europeo dovrebbero essere destinate su investimenti in infrastrutture, in ricerca e sviluppo, in capitale umano terziario, cioè universitario, eccetera. Quindi con un vincolo molto forte di destinazione. Tanto per intenderci, non ha alcun senso politico andare a destinare risorse europee ad aumentare ulteriormente la burocrazia a Bruxelles.
Certo.
Anzi, l'Eurozona, soprattutto le istituzioni dell'Eurozona, dovrebbero, ma le istituzioni europee in generale, dovrebbero magari ritrarsi da alcune competenze più di dettaglio che talvolta sono talmente invadenti e poco giustificabili e che sono in parte responsabili anche del giudizio non positivo verso le istituzioni europee da parte di una parte della popolazione, e magari migliorare le regole generali anche di funzionamento e anche connesse alle regole sui bilanci. Naturalmente sono processi lunghi che richiedono convergenze di tipo politico e quindi i tempi sono incerti, sono difficili da prevedere.
Prof, un'ultima domanda: dopo di lui che cosa accadrà? Il passaggio di testimone a Christine Lagarde, secondo lei, che prospettive apre?
Ma intanto Draghi ha sostanzialmente definito la politica monetaria della Lagarde almeno per il primo anno, anno e mezzo. Nel senso che dal 1 novembre è ripartito il quantitative easing con acquisti mensili, sia pur ridotti rispetto al passato. Ha indicato senza un limite temporale che i tassi di interesse ufficiali, ricordiamoci quello principale a zero, rimarranno estremamente bassi, cioè a questo livello o inferiori per un lungo periodo di tempo. Continueranno per un lungo periodo di tempo anche gli acquisti diciamo sostitutivi, cioè dei titoli di Stato che giungendo a scadenza, quelli acquistati in precedenza dalla BCE, quando giungono a scadenza forniscono risorse, vengono immediatamente riutilizzate per nuovi acquisti di titoli di Stato. Quindi tutte queste politiche rimarranno tali per un periodo di tempo piuttosto lungo. Dopo il primo anno, anno e mezzo, in cui io mi aspetto una continuità quasi assoluta con Draghi, e si tratterà di vedere politicamente all'interno del Consiglio Direttivo la Lagarde se sarà in grado di mantenere il livello di reputazione molto alto guadagnato da Draghi e quindi anche il livello di consenso verso scelte che è possibile che si inseriscono in un contesto diverso, perché i rischi di recessione in alcuni paesi dell'Eurozona sono abbastanza forti, quindi tratterà di vedere in Germania, ma anche in Italia, se proseguirà una sostanziale stagnazione e bassa crescita o se addirittura si ricadrà in una nuova recessione.
Pocket Economy, il podcast sull'economia per tutte le tasche. Arrivati a questo punto, professore, sono arrivate un po' di domande alla nostra redazione proprio sulla tematica che abbiamo trattato oggi. Ci avviamo oramai verso la chiusura di questa puntata. In particolare gliene vorrei far sentire una ragazza che ci ha chiesto se la figura di Mario Draghi debba essere equiparata a quella di un salvatore dell'Eurozona o invece colui che è stato colpevole di aver protratto la crisi in paesi tipo l'Italia, la Grecia e la Spagna.
Quando Draghi ha lasciato la BCE, tantissime testate giornalistiche, come La Repubblica o Il Corriere della Sera, lo hanno definito come il salvatore che ha scongiurato la bancarotta in Italia, ma altri, come il giornale di Sallusti, sostengono che lui, in quanto garante del patto di stabilità, è colpevole della crisi che attualmente le piccole e medie imprese stanno vivendo nel nostro paese. Ma dove sta la verità?
Protratto la crisi non direi, diciamo la politica monetaria con Draghi si è avvicinata molto al massimo del possibile che può fare, tant'è che da più parti, e lo stesso Draghi lo ammette, oramai la politica monetaria è in una fase in cui i margini sia di ulteriore espansione negli strumenti e negli obiettivi, sia di efficacia sono estremamente limitati, cioè più di tanto la politica monetaria non può fare. E per risollevare cosa? Per risollevare la disponibilità di reddito e quindi la crescita economica nei diversi paesi, magari riducendo anche le diversità tra paesi. Lì deve entrare in gioco le politiche di bilancio, che fin tanto che non si avrà chissà fra quanto un eventuale bilancio centralizzato, dovrebbe perlomeno spingersi verso l'adozione della cosiddetta regola aurea, che dà un peso particolare agli investimenti in infrastrutture. Perché per motivi sia di impatto sulla domanda aggregata che sull'offerta aggregata tramite l'aumento della produttività, gli investimenti pubblici non andrebbero mai penalizzati, anzi andrebbero aumentati soprattutto in contesti di recessione o bassa crescita. Invece, negli ultimi 10-11 anni, in molti, quasi tutti i paesi dell'Eurozona, gli investimenti pubblici si sono fortemente ridotti. In Italia la riduzione è di oltre il 30%, si è passati da circa il 3% del PIL di investimenti pubblici nel 2008 all'attuale valore che è intorno al 2% del PIL, quindi con una riduzione superiore al 30%. Questa non ha alcuna giustificazione macroeconomica ed è spiegata sia da comportamenti dei governi nazionali che hanno preferito non sacrificare troppo la spesa corrente perché è più legata anche al consenso, perlomeno di breve periodo, perlomeno così i governi hanno ritenuto o i leader politici hanno ritenuto. Poi abbiamo visto che il consenso in realtà si guadagna rapidamente, ma poi si può perdere anche rapidamente. E si è andati a penalizzare gli investimenti pubblici anche perché nei saldi europei validi per le regole appunto dell'Eurozona non c'è distinzione tra spesa corrente e spesa in infrastrutture, e quindi questo non ha salvaguardato quella voce di spesa. Dopodiché, nel contesto italiano, va anche detto che una buona parte delle risorse stanziate annualmente non sono spese effettivamente annualmente per una serie di ragioni di tipo burocratico, ricorsi, tempistica di realizzazione di una serie di opere. Qui si ha in mente opere soprattutto di piccole e medie dimensioni. Noi siamo tendenzialmente orientati a pensare alle grandi opere, insomma, TAV, eccetera, no? In realtà si va dalla ristrutturazione degli edifici scolastici, universitari o altri edifici pubblici,
illuminazione
pubblica, la sistemazione delle strade, insomma sono investimenti pubblici. E c'è stata una forte riduzione totalmente ingiustificata macroeconomicamente, quindi il bilancio centralizzato dell'Eurozona dovrebbe avere una destinazione prioritaria in quella direzione, aggiuntivamente su delle voci che formalmente sono di spesa corrente, cioè la spesa in ricerca e sviluppo e l'investimento in istruzione, soprattutto universitaria, ma sostanzialmente, se ben realizzati, hanno degli elementi di impatto pluriennale, quindi possono aumentare la produttività del sistema economico negli anni a venire, quindi sono delle spese correnti ma meritevoli di attenzione, al pari, per certi versi, degli investimenti in infrastrutture, purché ben realizzati, perché in Italia abbiamo anche un problema di tempi di realizzazione, qualità media, costo medio delle infrastrutture, quindi abbiamo anche queste criticità.
Quello è legato a tanti altri fattori, ne citavo appunto uno, anche certo, forse la disfunzione amministrativa nel riuscire a portare a termine entro i termini previsti una pratica burocratica. Banalmente, anche solo ristrutturare una casa richiede l'intervento di più di un soggetto per avere le autorizzazioni necessarie e certo, di conseguenza certo, i tempi si dilatano.
Ma gli investimenti privati ovviamente sono il cuore di qualsiasi crescita economica, no? Però in contesti di recessione o di bassa crescita gli investimenti privati più di tanto non riescono a salire, quindi debbono essere a maggior ragione compensati da un maggiore investimento pubblico, anche magari a costo di ridurre una parte di spesa corrente. Invece qualsiasi governo, bianco, verde, rosso, blu, in pratica, di fatto, alla prova dei fatti, ha portato verso una riduzione degli investimenti pubblici in questi 10-11 anni.
Noi abbiamo con questo chiuso un po' la trattazione di questa tematica, ovvero l'era Draghi alla guida della BCE. Vi diamo appuntamento tra 2 settimane con un'altra puntata dedicata invece al ruolo internazionale della Cina. La dobbiamo temere oppure non possiamo chiudere gli occhi e far finta che non esista, prof?
No, la Cina bisogna farci i conti perché è un colosso economico e lo è diventato negli ultimi 40 anni, quindi non possiamo non parlare di Cina.
Avete ascoltato Pocket Economy, il programma che vi vuole spiegare l'economia, la politica economica, politica monetaria, politica fiscale in modo estremamente semplice. Torniamo tra 2 settimane, un saluto da Rossella e dal professore
Marcello Signorelli.
Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.